Va bene, allora torniamo come sempre live nel nostro pomeriggio. Vi ricordo di scaricare l'app per star connessi con noi sempre in tutti i modi, attraverso smartphone, PC, tablet, attraverso anche la Smart TV vi potete scaricare il canale. Se non siete contenti potete andare sul nostro sito e conoscere tutti gli altri modi per seguirci nella sezione appunto come ascoltarci e come anche vederci. Torniamo a noi.
Sì, torniamo a noi perché sono pronti gli ospiti, quindi direi che li possiamo subito salutare.
Vai.
Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
Buon lunedì, Stefano.
A voi, ciao Leonora, ciao Marco, ciao a tutti.
Buon lunedì anche a te.
E poi Nicolo Schira, buon pomeriggio anche a
ciao
te.
Nick.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a tutti.
Sei pronto, carico? Perché qui si parla di mercato.
Abbiamo già un sacco di temi che abbiamo puntato.
Siamo sempre pronti.
E salutiamo anche Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Andrea, sentite, vi faccio, non abbiamo ancora, più tardi possiamo mandare qualche estratto, qualche passaggio di, del presidente De Laurentiis che ha parlato. Nicolò Schira, parto da te perché fondamentalmente i passaggi sono quelli di mercato. Bernardeschi trattato personalmente e poi la situazione Mertens-Koulibaly. Dipende da loro, ha parlato del Vil Danaro o Napoli, insomma è andato... No? Napoli o la Vil Moneta?
Sì, esatto.
Koulibaly, Mertens.
Sì.
Nick.
Sì. Alla fine, insomma, parto per gradi. Allora, Bernardeschi è un suo pallino. Ricorderai che già in passato lui provò a portarlo a Napoli. E non so quanto poi ci azzecchi con Spalletti, nel senso che dove lo metti Bernardeschi? Lo metti sulla fascia? Ma è meglio di Politano Bernardeschi? I numeri delle ultime stagioni direbbero di no. Però è un pallino del presidente, quindi se Bernardeschi abbassa un po' le pretese economiche e le richieste, secondo me è una pista assolutamente che si può infiammare. E come ha detto De Laurenti, ci sono già stati dei contatti e degli incontri. Per quanto riguarda le questioni dei rinnovi, parlasi di Vil Danaro, però al di là di Vil Danaro o meno, ci sono dei problemi. Perché poi, insomma, con Mertens non stanno riuscendo a trovare la quadra, nonostante Mertens può dire stare comunque che è disposto a fare un sacrificio economico. Ovviamente non si può pensare che riduce al 70-80% dei propri emolumenti. Lui quest'anno guadagnava 4 milioni e mezzo netti più uno di bonus. Koulibaly ha 31 anni, un giocatore che comunque ha mercato a livello internazionale, può rinnovare, ma non può rinnovare decurtandosi il 30-40% degli stipendi. Quindi capisco il discorso che fa De Laurentiis, però non si può neanche pensare di fare dei rinnovi non al ribasso, ma dimezzando le cifre, perché io credo che in qualsiasi lavoro, in qualsiasi attività, se tu hai fatto bene punti ad avere un aumento, quantomeno se ti trovi bene accetti più o meno le stesse condizioni. Alla metà credo che non rinnovi nessuno, ma vale per noi giornalisti, vale per gli avvocati, vale per gli architetti, vale per qualsiasi professione.
Dipende quant'è l'importo totale,
esatto.
Cioè, che io, se l'importo totale è tanto,
l'importo te l'ho detto, le cifre sono al 30-40%.
No, io dicevo l'eventuale dimezzarsi lo stipendio, dipende sempre quant'è l'importo totale,
certo.
Se è elevato, dicevo, vabbè,
esatto,
metà,
la cifra di partenza
dipende sempre. Vabbè, adesso era una battuta la mia, ci manca niente.
Comunque, scherzi a parte, anche Spalletti, Nicolò, sembra aver tracciato un po' la squadra, perché comunque lui lo ha detto oggi, sarà un mercato sostenibile,
ecco.
Quindi la direzione è quella comunque.
Assolutamente sì, anche perché se vogliamo il Milan ha fatto scuola, il Milan ha vinto il campionato dimostrando che puoi anche perdere dei giocatori importanti, se sei bravo a sostituirli resti ugualmente competitivo, si può vincere abbassando il monte ingaggi, cosa che ha fatto il Milan negli ultimi anni, si può vincere avendo il quarto o quinto monte stipendi della Serie A, e credo che insomma l'Inter vuole tagliare il 15% del monte ingaggi, Napoli il 30%, mi sa che si va verso questa direzione.
Allora sento adesso sia Impallomeni che Piervincenzi, però vi do un'ultima ora. Italia, Zaniolo e Kenne lasciano il ritiro di Coverciano a seguito degli accertamenti fatti questa mattina.
Ecco,
quindi
appunto.
Noi stavamo lì a preoccuparci, ma adesso
sì,
Zaniolo quando si vede con Zaccagni, che Dio,
tavoli separati a cena,
via,
invece
a
esatto,
casa, via, a casa. Bene così, allora vado da Stefano Impallomeni. Stefano, che ne pensi di questa situazione Napoli? E vi chiedo anche, così Piervincenzi si prepara magari dal punto di vista tattico, Bernardeschi, dove potrebbe essere collocato con Spalletti, tecnico appunto del Napoli. Stefano Impallomeni.
Credo che Nicolò abbia descritto un po' la situazione specifica del Napoli, che però poi si riflette un po' in tutto il campionato, in tutti i club. credo che leggendo e seguendo le notizie, oltre i 7 milioni di ingaggio anche per i top player, credo che ci sia una specie di tetto, insomma, che non si può sforare. Cioè, si parla della suggestione di Lukaku, che l'Inter proverà col decreto crescita, eccetera, eccetera, prima
che
di
gli
giugno.
Consentirebbe di risparmiare qualcosa ancora.
Esatto. Quindi sono 7 netti, eccetera, eccetera, insomma.
Tra l'altro confermiamo quello che avevamo anticipato settimana scorsa, perché domani l'avvocato di Romelu Lukaku, che ha abbandonato il suo storico agente Pastorello,
lo vedi? Lo vedi?
Ma che si chiama Sébastien Ledur. Quindi sì. Ledur, se hai tradotto il duro in italiano,
hai capito, già pure la traduzione abbiamo fatto, perfetto.
In sede di trattativa sarà a Milano, quindi è una suggestione, però sai, quando ti incontri è sempre una pista da seguire, poi è complicatissima, però teniamo sempre un occhio aperto anche su questo fronte.
Assolutamente, adesso ci andiamo,
quindi,
Nick, vai.
Per concludere, la direzione è quella lì e... Nella fattispecie Koulibaly e Mertens sono due vicende diverse, insomma Koulibaly è ancora uno dei migliori centrali difensivi, Mertens è fortissimo, però legato all'ambiente, avanti con l'età, sono due rinnovi differenti. Poi se il presidente Laurenti risponde in quel modo, però certamente, come diceva giustamente Nicolò, una cosa è andare incontro in una certa maniera, poi si può, i contratti si possono definire in mille modi. Con
così ti sembra un po' rottura?
No, mi sembra, non è rottura, però mi sembra che se devi rinunciare a metà dello stipendio, insomma, uno alla fine guarda i propri interessi, no? Io credo che Koulibaly sia legato all'ambiente, a Napoli, ed è un peccato, certamente per Spalletti è una grande perdita, se dovesse andare via sarebbe una grande perdita. Lo stesso discorso vale per Mertens, perché è un giocatore centrato allo spogliatoio, è un calciatore molto amato dai tifosi del Napoli.
Per chi faresti un sacrificio, Stefano? Dei due, adesso secco così.
Koulibaly
meriterebbe un sacrificio, dici, vero?
Sì.
Sentiamo anche Andrea Piervincenzi, poi dopo ritorno anche su Bernardeschi. Anzi, dimmelo subito, dove potrebbe giocare Bernardeschi con Spalletti, Stefano? Ruolo.
Dipende. Spalletti ha preso Rivera, che dicevamo l'altro giorno, può magari preparare un piano B, non giocare con 4-2-3-1, 4-3-3, può giocare magari col 3, come ha fatto a Roma, col 3.5, e quindi un grande cursore sulla fascia, o Di Lorenzo magari a spingere di più, ma insomma tanto spinge uguale anche se gioca a 4 il Napoli. Farà un gioco offensivo, credo che abbia le idee chiare. Bernardeschi lo vedo molto bene sull'out destro, che rientra col sinistro, e quindi non lo so, sempre esterno, però magari più dentro al campo e più centrocampista, ecco, diciamo così,
più
di Lozano, di Cristipolitano, eccetera, eccetera.
Ok, Pier Vincenzi.
No, ma da queste parole mi viene da dire che poi il Napoli alla fine c'è un ridimensionamento, perché poi leva qui, leva di là, poi scende il tasso tecnico della squadra. Evidentemente è complicato poi fare un campionato di vertice, intendo provare a vincere il campionato, insomma, quello, perché nelle prime quattro ancora magari ci sta dentro. Per quanto riguarda Bernardeschi, su di lui però è già stata fatta una valutazione tecnica da parte di Allegri e della Juventus, che è una bocciatura, cioè lo hanno avuto lì 4 anni, non ha convinto. L'hanno preferito perdere a zero, se non sbaglio lui è un 94, cioè un giocatore giovane mandato via. È ovvio che fa gola prenderlo perché non paghi il cartellino, anche se poi ci sarà sicuramente una commissione alta, però non lo so, io sono d'accordo con Niccolò, tra lui e Politano lì a piede invertito non cambia, non sposta tanto, magari ha più fisicità, un po' più di gamba, copre più campo, può fare anche la mezzala, può fare anche l'esterno dall'altra parte.
Non ti intriga, mi sembra di capire.
Non credo che sposta il livello di quella zona di campo là. Cioè, il Napoli servirebbe
qualcosa
in
più. Cosa,
prego.
Aggiungo una cosa a quello che diceva Andrea. La Juve appunto l'ha mollato, come ha detto lui, l'ha scaricato. Perché i numeri di Bernardeschi sono decisamente deficitari. Cioè, lui l'ultimo anno a Firenze fece 11 gol. E nei 4 anni alla Juve non ha fatto 11 gol, cioè in 4 anni che li aveva fatti in un anno a Firenze, cioè lui ha avuto dei numeri molto deludenti dal punto di vista di gol e assist, e viaggiava la Juve a 4 milioni e 200 mila euro a stagione, quindi non vale quei soldi. Se poi lui accetta di guadagnare la metà, può essere ancora una scommessa valida perché è un 94, però
stavo per fare una battuta ma non la faccio, sennò dopo mi dicono che sto sempre il solito.
Sì,
No, ma poi
no,
il
pure
Vlahovic alto...
segna meno a Juve.
No, è vero, però il valore alto poi gliel'ha dato ancora Roberto Mancini, che comunque l'ha tenuto tanto in considerazione in nazionale. Se avesse perso anche la nazionale,
certo.
Il contratto oggi Berardi lo va a discutere a meno di 2 milioni all'anno, cioè arriva a 2 milioni pelo per quello che ha dato in campo Bernardeschi.
Ok. C'è, quindi, ti fermo un attimo, Andrea, perché c'è un audio, poi sì. Passiamo all'Inter con la situazione Lukaku, poi c'è sì. Anche una domanda sul Milan prima di salutare Nicologi, un po' primo flash sul mercato, vai.
Magari i giocatori del Napoli potrebbero anche farlo, un piccolo taglio di stipendio, ma poi dopo alla fine ci sarà il presidente Spavaldo e dice ho fatto ridurre stipendi a tutti e niente, lui ci esce ancora a testa alta, ma gli altri lo fanno per il cuore, lui per qualcos'altro. Saluti.
Ciao, non c'è proprio.
Vabbè, però scusa Marco, però riguardo il messaggio, è normale che se De Laurentiis vede che il Milan spende poco tra virgolette e vince, ci vogliono provare pure gli altri.
Sì, sì, sono d'accordo. Ha aperto una strada.
Milan...
È una strada, è una strada. Sono d'accordo.
Il Milan ormai fai fatica, dici perché devo prendere uno a 80, 90, 100 milioni? Il Milan ha speso la metà della metà e ha vinto, certo. Giocando bene. E quindi provano tutti quella strada, ma è complicata quella strada lì.
No, ecco, è complicata, è molto più difficile, però come hai detto tu, credo, non so se pure in Palomene è d'accordo, poi passiamo all'Inter, è comunque un messaggio che il Milan ha mandato alla Serie A. Non so Stefano, è più difficile come strada,
però,
io sono d'accordo con Andrea, sì, è molto, però
sempre lì. Non è che giochiamo con le pedine, devi beccare i giocatori bravi.
Certo,
bravo.
No, sono d'accordissimo, è forse perché è un lavoro più difficile.
Tu puoi prendere pure 50 milioni, ma se sbagli 4 giocatori
hai sbagliato.
Secondo me il Milan è vero un esempio da seguire, però ecco, lo scouting, i giocatori funzionali, i giocatori che ti servono.
Certo, certo.
La domanda è, Bernardeschi serve al Napoli? Se serve, se Spalletti lo rilancia, perché no? Se non serve non lo devi prendere, cioè, non hai che riempire le caselle così.
No, sono d'accordissimo. Tra l'altro qualcuno dice, lo vedrebbe bene al Milan, Bernardeschi, Pioli lo rilancerebbe alla grande. Io sono d'accordo, potrebbe essere anche questa una...
Per me è un buon giocatore.
Pure per me è un buon giocatore, evidentemente non si è trovata la Juve, però vediamo. Nick, ritorno da te. Senti, Lukaku, io prima ho detto, vabbè, ma se torna Lukaku, abbiamo fatto il titolo, Lukaku, Dybala, sì. Lautaro, il triangolo no. Perché insomma,
che tradotto significa che qualcuno è di troppo.
Uno è di troppo.
Esatto.
Che succede lì?
Guarda, hai fatto un titolo come al solito, tra l'altro azzeccatissimo, nel senso che uno dei tre è di troppo. Perché se torna Lukaku, o chiude la porta Dybala, o significa che l'Inter fa Lukaku e Dybala e vende Lautaro, fa cassa con Lautaro, prende Dybala a zero e fa Lukaku in prestito. Attenzione, ammesso e non concesso che il Chelsea poi lo dia in prestito, Adesso sicuramente Lukaku spinge, farà di tutto per andare via, si sta mettendo di traverso con i Blues, non vuole restare a Londra, quindi sappiamo poi come la volontà del
giocatore... Ma lui vuole andare all'Inter, la sua volontà è quella di andare all'Inter?
Sì, lui vuole andare via dal Chelsea a tutti i costi e sogna di tornare all'Inter. Poi il mercato finisce il primo di settembre e magari se non riesce a tornare all'Inter fra un mese valuta alto. Però lui nella sua testa, diciamo che si è pentito. E qualcuno potrà dire, sì, facile pentirsi, però intanto l'anno scorso è andato a prendere i soldi del Chelsea, che lui Chelsea guadagna 12 netti, su 3 di bonus, totale 15, che è il doppio di quello che prendeva l'Inter. All'Inter prendeva 7,5 più 1,5 di bonus, quindi arrivava massimo a 9. Però, al di là di questo, qualcun altro potrebbe dire, i soldi non fanno la felicità, adesso senza fare troppa filosofia, la verità è che lui vuol tornare in Italia. L'Inter sta cercando di capire se effettivamente ci possono essere i margini di questa che sarebbe un'operazione clamorosa, perché hai venduto il giocatore a tanti soldi, lo riprendi in prestito, addirittura se fai l'operazione nel mese di giugno puoi ancora avvalerti del decreto crescita perché non è passato
e quindi risparmiare.
Un anno e risparmiare. E lui tra l'altro ha detto che pur di tornare all'Inter è disposto a ridursi anche l'ingaggio, quindi secondo me è difficile, però seguiamola questa pista, anche perché domani arriva il suo avvocato, Sebastien Ledur, e quindi comunque sia ci sarà questo incontro.
Certo,
e qualcosa può accadere. Per chiudere la vostra domanda, ovviamente se Inter poi prende Lukaku, se resta Lautaro, sono a posto così, non fanno nulla. Altrimenti, se arriva l'offertona per Lautaro, fanno cassa con Lautaro e quel Dybala a zero può essere interessante. Infatti il vero tema che sicuramente poi analizzerai con i tuoi ospiti quest'oggi è: l'Inter è più forte con la coppia Lukaku-Dybala o tenendosi magari Lautaro, perché
poi e sacrificando aspetta che tu hai fatto la domanda, adesso ti risponde Pier Vincenzi e poi in Pallomeni. Andrea, hai sentito la domanda di Niccolò Schira? Lo scenario è questo,
è più forte. Però vi dico una cosa, cioè, per dire il calcio, prima Stefano parlava, no, di via azzeccarli. Il Chelsea ha vinto una Coppa di Campioni con i tre piccoletti davanti, fa di tutto per prendere un centravanti che non fa mai giocare o fa giocare poco, che a sua volta decide di tornare indietro. Devi prendere giocatori funzionali, in quel sistema non si trovava. All'Inter è casa sua, 3-5-2 con Zaghi si troverebbe benissimo, e la coppia di Dybala Lukaku sarebbe nettamente la più forte del campionato, ma di gran lunga, secondo me
nettamente la coppia più forte del campionato, dice Pier Vincenzi. Dybala Lautaro in Pallomeni,
beh, io l'avevo
tu da un pezzo che lo dici,
ma credo che sia fortissima. Però certo mi dispiacerebbe, ma non lo so, Nicolò ha detto, però non so se poi Lautaro potrebbe rimanere e fare una super Inter, anche perché l'obiettivo secondo me è
purtroppo non siamo più ai tempi di Moratti, cioè se fossimo con Moratti purtroppo con un azionista di maggioranza come Zhang che non mette liquidità, alla società è stato dato l'input di vendere, quindi è chiaro che poi se fai quei due colpi lì vuol dire che la cassa la vai a fare con Lautaro, viceversa se spendi Lautaro sacrifichi Skriniar o
soprattutto in divenire. Poi Nicolò ce lo dice meglio sempre ogni giorno, io lo seguo sempre puntuale, e poi veramente ha una percentuale 100% quasi, becca tutte, complimenti. Ma detto questo, cioè, secondo me bisogna attendere anche l'uscita di Sanchez, che se non si sbriga ad andare, cioè, ingolfa un po' la situazione, perché Dybala si parla anche di un chiacchiericcio così, di un'impostazione con la Roma. Cioè, poi alla fine Dybala non è che può stare col cerino, ma cioè, si rischia, perché Lautaro, come diceva Andrea, cioè, Lautaro è tanta roba, è proprio forte secondo me.
Dybala Lautaro sarebbe pure per te? Pure per te è perfetta.
Sì. No, nel senso che devi fare, cioè, se non arriva di, cioè, se arriva, torna Lukaku e non hai Dybala, no. Cioè, se li prendi tutti e due, sì. Poi se prendi pure Mkhitaryan, cambia anche il modo di giocare, anche se Inzaghi è molto preoccupato dalla partenza di Perisic, cioè, non è stato contento, assolutamente.
No.
Quindi però cioè Gosens,
quindi tu dici
in un altro modo rispetto a Perisic.
Tu dici, Stefano, che insomma, anche perché la coppia Dybala Lautaro potrebbe essere quella migliore,
me,
no?
Torna Lukaku, uno non può escludere là, ecco, devono stare insieme, se no mi tengo Lautaro, ecco, questo.
Cioè, quindi se torna Lukaku ti tieni Lautaro e non vai su Dybala, cioè questo è un po' il concetto.
No, nel senso che se torna Lukaku Dybala ha un senso.
Ah, ok.
Perché in realtà ce l'ha sempre il senso, però c'è Çalhanoğlu e Mkhitaryan.
Ho capito.
Dybala, per carità, ti può fare pure la punta insieme a Lautaro e poi si conoscono in Argentina, ci mettono due secondi a trovare l'intesa. Però insomma, hai preso se come sembra, non lo so, Nicolò ci può smentire, ma Mkhitaryan mi sembra un giocatore dell'Inter tra poco. E quindi Mkhitaryan, Çalhanoğlu,
sono molto vicini,
tutti i fini dicitori molto simili, no,
a quel punto, perché secondo me se viene Lukaku all'Inter e se ritorna spinge Dybala da un'altra parte.
Verso dove?
Che dici, Nicolò? Può essere questo uno scenario? Cioè torna Lukaku e spinge?
No, ma quello può essere sicuramente, perché come dicevamo prima è un mercato ad incasso, cioè Inter non può averli tutti, quindi a un certo punto per motivi diversi qualcuno rimane col cerino. Può essere che alla fine rimanga Lukaku, perché parliamoci chiaro, io che il Chelsea che ha speso 115 milioni e poi decida di darlo in prestito, qualche perplessità ce l'ho, nonostante il giocatore spinga per andarsene. Dybala ovviamente non può, giustamente come diceva prima anche Stefano, dicevi anche tu, non è che Dybala può aspettare in eterno che l'Inter sfogli la Margherita. Io credo che Dybala come deadline possa aspettare ancora 7-10 giorni, poi intorno al 7-8-10 giugno bisogna tirare le somme, e quindi è chiaro che nel frattempo se l'Inter non quaglia si possono aprire altri scenari, così come noi continuiamo a dire l'offerta per Lautaro. Lautaro è un grande giocatore, però al momento l'offerta non c'è, cioè magari arriva,
Allora, Dunque, due cose velocissime, sì, prima di salutare Schira, perché ci sono due curiosità da fare. Prima c'è un audio, prendiamo al volo un audio proprio su questo argomento, diamo spazio all'argomento Lukaku, un ascoltatore, vai.
Scusate ragazzi, buon pomeriggio Denso, mi ponevo una domanda su Lukaku. Il Chelsea l'ha pagato a peso d'oro e gli dà un ingaggio monstro, possibile che lo dà in prestito all'Inter? Cioè, io non lo so, un giocatore pagato tutti quei soldi viene dato in prestito o viene venduto deprezzato? Non credo che ci si faccia un'operazione del genere.
Era l'osservazione che faceva prima Niccolò Schira.
Un giocatore ha un rapporto, un brutto rapporto col proprio allenatore, che fa? Rimane altro anno. Ha detto bene Andrea, non ha mai giocato, eh?
Sì, sì.
Una volta, no, quando ha giocato ha segnato. Cioè non è che si è scordato chi è.
No, ma è così.
Cioè, sì.
Il problema è che lui non vuole più stare. Per tu che i rapporti non sono
cambiati. Cambiano l'altro al Chelsea, allora un altro discorso.
Nel mezzo c'è tutto un mercato, nel senso che ovviamente il Chelsea spera che domani mattina arrivi qualcuno che offra, che ne so,
porta i soldi,
75, e allora l'ideale è venderlo lì.
Certo,
però
certo.
Se poi non arriva nessuno, il giocatore dice io vado solo di là, se non sto qua, allora a volte a mali estremi ai mezzi ti comando in prestito in un campionato che lui conosce, magari l'anno prossimo fa 25 gol, mi si rivaluta a livello internazionale e poi fra un anno vedo di venderlo, perché poi il problema è vero che Lukaku è stato pagato tanto, però a livello internazionale non ha tutte queste pretendenti, perché lui in Champions non ha mai fatto grandi cose, è stato devastante in Serie A, che però oggi purtroppo per gli addetti ai lavori dei top team è un campionato di seconda fascia, non è,
allora,
non è la Premier.
Cioè, Nick, approfitto ancora perché tra pochi minuti andiamo in break, però ti voglio chiedere una cosa, la prima mossa della Juve, la prima mossa della Juve, cioè si stringe qualcosa?
Di Maria. E poi Pogba, diciamo che è un po' questa la scaletta, Di Maria, perché comunque mercoledì che Rubini a Londra ci sarà anche Mendes, che è l'agente di Di Maria, quindi o prima o dopo Italia-Argentina l'occasione propizia per vedersi e per cercare finalmente di quagliare. Quello può essere il primo tassello. Lui in rosa, seppur con caratteristiche diverse, però a livello di salario e tutto, occuperebbe la casella che era di Dybala. Dopodiché la Juve cercherà di fare anche Pogba, perché comunque è un'altra priorità, e se dovesse riuscire a chiudere questi due colpi nei primi 10 giorni di giugno, beh, con un mercato poi ancora lungo, non sarebbe un brutto viatico per il club bianconero.
Senti, invece la situazione Milan, che dopo ci andiamo noi, chiediamo, facciamo una prova, volevo chiedere a te come stanno le cose, anche dopo le parole di Maldini che abbiamo ampiamente affrontato venerdì, però che succede lì, qual è lo scenario?
Lo scenario è che domani arriva l'incontro tra Iliot, Gerry Cardinale, che rappresenta Redbird, e si dovrebbe iniziare a impostare, se non il closing, perché il closing insomma ci vuole un po' più di tempo, ma il signing, che tecnicamente diciamo che è la firma del preliminare che poi porta al passaggio di società. E quello è lo step fondamentale, perché poi a quel punto cambia l'interlocutore e Maldini si aspetta in settimana, mercoledì, giovedì, adesso venerdì, capiremo poi nelle prossime ore quando sarà esattamente il giorno dell'incontro, un summit per parlare con i nuovi proprietari e capire quali sono i programmi, i progetti. Cioè Maldini è stato chiaro, lui resta ma vuole un Milan ambizioso, vuole che il Milan possa restare in alto, non che ha vinto lo scudetto, ha fatto una comparsata e l'anno prossimo lotta di nuovo per il quarto posto. Lo accontenteranno, ci sarà identità di vedute, e lì dipende molto da questo summit. La sensazione, per come parla Maldini, Massara, per quello che fissa la casa Milan, è che comunque loro stiano lavorando per costruire il Milan, cioè non è che siano in uscita. Però sai, le parole di Maldini sono dure, quindi si devono chiarire, sedersi, ci deve essere identità di vedute, quindi è importante questo summit che ci sarà in settimana e che può essere anche l'ago della bilancia.
Ma vi faccio una domanda, quando entra un impianto dirigenziale nuovo, potrebbe pure cambiare gli uomini, e potrebbe cambiare Maldini? Che ne so, io la butto lì dopo queste parole, chiedo, proprio così, è una domanda, niente...
No, la tua domanda è legittima, perché la storia dice che nell'80% dei casi quando cambia la proprietà cambia anche il management. Okay. Io credo che sia più facile che cambi il management Scaroni, Gazzidis, cioè io l'amministratore delegato e il presidente. Sull'area tecnica, sai, questa è un'area tecnica che ha vinto lo scudetto. E poi Maldini, ne sapete qualcosa a Roma con Francesco Totti? non è solo un dirigente, perché sai, cambi un direttore sportivo, sì, a malincuore, anche Marotta andò via dalla Juve, però poi il mondo va avanti, poi si può dire se è andato meglio o peggio per la Juve, ma bisognerebbe avere un'intera trasmissione per parlarne.
Certo,
sinceramente,
certo.
Il discorso invece è, Maldini è anche una bandiera, è un simbolo, è un totem, è un'icona. Quindi sai, se tu prima mostra che fai da nuovo proprietario del Milan, ti presenti e tacci Maldini, torna dopo la contestazione. Quindi secondo me gli equilibri sono molto delicati, anche
molto
dal
delicati.
Punto di vista politico, passami il termine politico tra virgolette, parlando di calcio.
Stefano, secondo te rimane? No. Cioè chi arriva lo tiene, insomma, perché voglio dire, ha vinto uno scudetto e tutto, privarsi di...
Sono d'accordo con Nicolò, sì. Maldini, come anche ho letto l'intervista che ha rilasciato la Gazzetta, ha detto praticamente sono garante del Milan.
Sì.
Quindi.
Pier Vincenzi?
No, guarda, se questi vengono, hanno il coraggio e la competenza di trovare degli uomini migliori, di Maldini, Massara, insomma, quelli dello staff dirigenziale che, del Milan, cioè complimenti. Però ragazzi, questi hanno fatto poca spesa e tanta resa, fondamentalmente hanno speso poco, hanno vinto, hanno valorizzato tutti i giocatori, almeno 7-8 giocatori sono triplicati di valore, non lo so, io la prima cosa che farei li confermerei, però è vero questa cosa che dice Riccolò, quando cambiano vogliono mettere la mano loro, vogliono controllare il club perché mettono gente loro. Succede in tutte le categorie, però in questo caso qui così particolare credo che Maldini sia veramente il fulcro
di tutto,
del nuovo Milan. E poi non è vero neanche che deve costruire, il Milan è già fatto.
Certo.
Cioè devi puntellare, ma è costruito, non è che devi mettere in mano, che devi cambiare. Hai un grande allenatore che ha preso sicuramente sicurezza, hai dei giocatori giovani ormai tutti forti e sai quali sono i problemi, il centravanti e l'esterno a destra.
Assolutamente. Nick, ti sto per salutare, però c'è una domanda di un ascoltatore. Ma Lukaku potrebbe fare come Neymar, che si paga il cartellino e se ne va dove vuole?
La vedo difficile, perché insomma non è proprio un cartellino
così
costa due soldi proprio,
esatto,
leggerissimo da pagare. Poi calciatori li conosciamo, tocca di tutto, fatica un po', esatto, a toccarli sul portafoglio. No, io credo che lo scenario sia quello che lui adesso proverà a forzare la mano. Il fatto che venga il suo avvocato a Milano comunque
è un segnale
perché se
si
incontra vuol dire che anche l'Inter, che ufficialmente ci dice anche a microfoni spenti, è molto difficile, è complicato, si devono incastrare tutta una serie di parametri, però non ci dice è impossibile, quindi vuol dire che qualche percentuale c'è. Poi vediamo se l'incontro di domani ne fa crescere. Poi ovviamente l'avvocato di Lukaku dovrà tornare a Londra e trovare con il Chelsea una quadra che secondo me poi la partita
va bene. Nicola Schira, noi ti ringraziamo tanto per questa apertura, grazie
a
presto.
Grazie a voi, ciao a tutti, buon proseguimento,
grazie ancora. Ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo, che si aggiungono degli altri ospiti.
Già leggo che nomi.
Poi voglio chiedere anche una cosa su quella domanda iniziale che abbiamo fatto sugli allenatori, anche gli ospiti.
Ci
quando
torniamo,
sono tutti
dai,
insieme gliela chiedo. A tra poco.